Benvenuti nel Reame degli Angeli, primo episodio di questo nuovo podcast. Sono Massimiliano, quindi lavoro con Guarire con gli Angeli e ho deciso di cominciare a fare questo podcast come, diciamo, introduzione, ma anche una via per me, per esprimermi, per avere una via di comunicazione diretta e senza filtri, per andare un po' più nei dettagli di quello che faccio, perché lo faccio, come, e parlare degli angeli, degli altri esseri con cui lavoro, eccetera, eccetera. Quindi questa è un'opportunità magnifica e quindi senza troppo, diciamo, entriamo nei dettagli, andiamo. Quindi, questo primo episodio volevo poi introdurre me stesso, il mio lavoro e come ne vengo, come siamo arrivati qua. Dunque, guarire con gli angeli chiaramente è un nome che introduce direttamente, dà un'idea abbastanza esatta. Guarigione e angeli. Ma come mai? Da dove vengo? Perché tutto qua? No, allora, credo che chiaramente possiamo parlare un po', ho avuto un cammino spirituale. Se dovessi dire quando è cominciato, direi che è cominciato praticamente dalla nascita. Non credo che vi sia proprio un modo per... Ah, però dovrei mettere forse... Aspetta che prendo il... Lo metto un po' più vicino. Ecco qua. Così è meglio. Direi che possiamo dire che è cominciato praticamente dalla nascita. In ogni caso, uno dei miei primi ricordi che ho... Dovevo avere 3-4 anni ed ero nella mia camera a letto. E un essere di luce appare nella mia camera e non stavo dormendo, non è un'allucinazione, c'era veramente un essere nella mia camera e la cosa interessante è che mi ricordo l'evento in più modi, perché il mio ricordo è che è successo una sola volta, però lo ricordo in modi differenti. Mi ricordo per esempio di essermi nascosto sotto il letto, ma mi ricordo che invece no, mi sono nascosto sotto le coperte e poi mi ricordo che no, ho guardato questo essere che passava attraverso la camera e che poi è sparito verso la finestra dietro e così. Quindi è chiaro che sto ricordando come un solo evento qualcosa che si è prodotto più volte e ciò che è normale, perché l'essere umano non ha memoria, non di quello che dicono una memoria, assolutamente no, l'essere umano non ha una memoria. Se voi doveste dire quanto vi ricordate della vostra vita, non vi ricordate che dell'1-2% della vostra vita, non vi ricordate neanche i dettagli. Tante volte si deve utilizzare dei mezzi un po' così per riuscire esattamente a dire, ah, ma era nel 2017, no, forse nel 2015, ma forse nel 2008, no, aspetta, no, deve essere quell'anno perché mi ricordo che poco prima era successo quello e so che quello è successo nel 2018. Non avete una buona memoria, quelli che dicono, non abbiamo delle buone memorie. Quindi... E per quello che molto spesso quello che succede è che mescoliamo le cose, o le mettiamo prima o le mettiamo dopo, o addirittura possiamo invertire, eccetera, eccetera. Quindi proprio La memoria non è una cosa esatta. D'altronde non può essere esatta perché la memoria cambia. Contrariamente a quelli che dicono: no, no, è storico, è esatto, esatto. No, la memoria cambia. La memoria cambia assolutamente. Quindi quello è un po' il primo episodio di cui mi ricordo e so che mi sono sempre ricordato di questo evento. Non mi sono mai posto troppo domande perché per me, e non ne ho mai parlato con nessuno prima, cioè quando ho cominciato a lavorare come guaritore, come guida, eccetera, eccetera. Ho cominciato a parlarne, ma questo è successo cosa qua? 3, 4, 5 anni fa, ma prima di quello non ne avevo mai parlato con nessuno. Anche se ho sempre saputo quello che era successo e ho sempre saputo che realmente questa cosa è successa. E poi un altro fatto determinante è quando. Diciamo, aspetta, questo doveva essere verso i 80 e qualcosa, quindi 84, 85. Ho cominciato a giocare a pallavolo e la direttrice, proprietaria, o non so come si possa dire, la persona che ha instigato la pallavolo nel borgo dove abitavo, era la mia vicina di casa, quindi eravamo in buoni rapporti, la finestra della mia camera dava sulla cucina della loro casa e quindi eravamo molto amici con i suoi figli, eccetera, eccetera. Quindi pallavolo. E il momento dove la mia avventura con la pallavolo è cominciata, abbiamo fatto un campo di una settimana e durante questo campo ho avuto un incidente, cioè un incidentino. E stavamo facendo diciamo, dell'esercizio, sai, fai molto allenamento e nei campi fai molte cose. E stavamo facendo una corsa di, come si dice in italiano? Non mi ricordo più. Succede che non trovo più le parole di certe cose, non ho più l'abitudine, sono praticamente, cosa sono adesso? 47, 27 anni che abito in una regione dove si parla francese, quindi ho perso molte cose, cioè perso, non ho perso, ma ho dimenticato, non mi ricordo, cioè, a volte le parole non mi vengono proprio. E appena, cioè, ci sono appena stati i mondiali, quindi in Svizzera di questa la corsa di e non mi viene, fa niente. Vabbè, stavamo facendo questa cosa e questa corsa nella foresta, nel bosco e così. E a un certo punto nell'eccitazione, nel coso, bisogna fare in fretta così, mi giro e dietro di me c'era un grosso sasso, una pietra che evidentemente era più dura della mia gamba. E sono andato in pieno sulla pietra con appunto e mi sono fatto un ematoma ed era praticamente come il pugno, no? Cioè, avevo sta bossa sulla mia gamba è proprio sull'osso che faceva, che era impressionante, era abbastanza appunto come un pugno, mettendo sì, il pugno sulla gamba. E cioè, quindi, e questo era il penultimo giorno, cioè avevamo ancora una o due notti da fare in questo campo e l'allenatrice, il capo, mi fa: ok, domani abbiamo l'ultimo giorno, c'è questo, diciamo, torneo interno così, fra di noi, beh, non puoi giocare. Siamo andati dal dottore, mi ha dato una prescrizione con almeno 3, 4, 5 pillole da prendere. Anna, quindi il capo, Anna mi dice: vabbè, guarda, facciamo così, stasera, invece di andare alla farmacia, di prenderti tutte queste pillole, stasera mi occupo io del tuo ematoma, te lo faccio passare. E appunto mi ha fatto questo massaggio, doveva essere una specie di Reiki, e effettivamente il giorno dopo l'ematoma non c'era più. Era completamente passato. E questa è la prima esperienza che ho avuto con una guaritrice, con una persona che appunto ha utilizzato delle tecniche alternative per la guarigione. E mi ha fatto scoprire appunto questo mondo, questa persona che faceva delle cose che normalmente non avrebbe dovuto non sarebbero dovuto esistere, seguendo i precetti religiosi, eccetera, eccetera. Queste cose non dovrebbero essere possibili. Però questa donna ha guarito il mio ematoma, cioè mi ha fatto scomparire l'ematoma. Il giorno dopo stavo giocando a pallavolo come se niente fosse successo. Vabbè. Quindi queste cose mettono un po', cioè è il seme che pianti e che poi germoglia a un certo punto, viene fuori e hai queste esperienze e poi va effettivamente diventando grande, partendo di casa, con tutti i miei traumi che la mia infanzia mi ha lasciato, perché evidentemente, come per molte persone, ma ne parlerò un'altra volta più, vedremo. Sono partito di casa con tutti i miei traumi che la mia infanzia, i miei genitori mi hanno. E poi, vabbè, i genitori, essere genitori non si può fare, è impossibile fare un lavoro perfetto e non creare dei traumi ai propri figli. Si fa il meglio che si può. Ci sono quelli che fanno appunto il loro meglio ed è il meglio che si possa fare, quindi più o meno, e in fondo quando ami i tuoi figli fai già un buon lavoro. Il miglior lavoro che tu possa fare è co come genitori è di amare i tuoi figli. Dai, i miei genitori non mi hanno amato, quindi ci sono stati traumi, traumi, traumi. Quindi, quando sono partito da casa ero e che ho cominciato ed avevo 19 anni, ho dovuto praticamente scappare di casa e, per costruirmi la mia vita e ricostruirmi me come persona. Poiché mi sono ritrovato praticamente senza veramente avere delle basi, senza veramente sapere granché, anche se a quell'età si tende a credere che si è invincibili e che si sa tutto e che si può fare tutto e che eccetera, eccetera. Che forse è anche una buona cosa per cominciare la vita da adulti, perché se no si ha semplicemente paura di tutto e non si fa niente. Ma per me non era neanche semplicemente quello, per me era che non avevo le strutture, non avevo le basi e non me ne rendevo conto, soprattutto perché non avendo avuto un'infanzia stabile e il supporto di genitori amanti eccetera, eccetera, beh, non sapevo cosa fossero quelle cose, quindi ho portato con me questi traumi e ho cominciato a vivere la mia vita. E fino direi che per anni ho portato appunto. Avevo questa visione, questa consapevolezza che dovevo fare un certo lavoro interno per trovare, e ho sempre avuto un po' l'istinto per fare queste cose. E ho fatto un gran lavoro in tutti per diciamo da 20 anni a 40 anni praticamente no, aspetta, quando è che ho cominciato veramente? Ok, nel 2000, quindi avevo 35, sì, quindi diciamo per 20 anni, 15-20 anni ho fatto un gran lavoro solitario che mi ha permesso per l'appunto di arrivare al momento dove ho effettivamente cominciato a lavorare ancora di più su me stesso, ma avevo già una base personale dove ho fatto un lavoro da solo per capire le cose, per già avanzare. Non è facile perché, malgrado tutto, fare un lavoro solitario, ci sono tante cose che scappano, che non si percepiscono, che non si sa, che non sapevo troppo, che sono venute fuori dopo, ma avendo fatto già un lavoro personale, ciò ha favoreggiato il fatto di essere in grado di fare ancora più lavoro e andare più in profondità. E quindi questi traumi profondi ho potuto per l'appunto prendere il tempo, lasciarmi il tempo per elaborarli, per avanzare, per migliorare, anche se nel frattempo ci sono stati episodi molto pesanti. Per esempio, una cosa di cui mi sono reso conto, me ne sono reso conto adesso recentemente, perché non ho avuto figli. Beh, prima di tutto perché non era possibile, perché non, cioè, biologicamente non era possibile. Due uomini non possono avere un figlio, dei figli, ma lasciando da parte questo aspetto, mi sono posto, mi son, all'inizio mi dicevo, come posso io avere dei figli nelle condizioni in cui, come mi comporterei, come farei se avessi un figlio? E evidentemente si cerca di dire no, non farei mai quello che i miei genitori hanno fatto con me. Oggi ho una visione completamente differente, dove mi rendo conto che non avrei potuto avere un bambino o una bambina, cioè dei figli, nei miei 20-30 anni, durante quegli anni lì, perché non sarei stato in grado di non ripetere quello che i miei genitori hanno fatto, semplicemente perché mi sono reso conto che ho capito la violenza che mi è stata fatta, soprattutto da mia madre, cioè la violenza è da lei. Era qualcosa che non poteva controllare. Non era che lei volesse far del male perché aveva, sì, ci sono queste persone, come si dice, psicopatici, persone che non hanno nessuna empatia. Vabbè, mia madre non ha una grande, diciamo, si può discutere, ma lei non prendeva piaceva, non aveva piacere nel far del male, nel picchiare, nell'essere violenta. Quindi direi, ho capito che era una cosa che lei non poteva controllare, era un'energia che si impadronava di lei e che dove lei come essere umano non era neanche più presente, era questa cosa completamente cieca, questa violenza cieca che doveva, che era come una bomba che esplodeva nella sua testa. E diventava violenta. Quindi ho capito queste cose adesso e ho capito che non avendo fatto ancora un lavoro abbastanza profondo su di me a quei tempi, non sarei stato in grado di avere dei figli e di non ripetere quello che è stato fatto con me, quello che ho patito, quello che mi è la violenza. Sapendo anche che ho avuto degli episodi, diciamo, dove perdevo il controllo, mai su degli esseri umani, ma diciamo con le cose, no? Con gli oggetti fisici e così, per delle stupidate. E vedendo come potevo diventare in quei momenti, Dicevo, beh, per fortuna che non sono, che non è un bambino, per fortuna, ma ci fosse stato un bambino, non avrei potuto garantire che non avrei avuto questi gesti, questa violenza che veniva fuori. Non posso garantirlo e ancora oggi non ho una risposta, ma so che la probabilità e il pericolo era reale. Ma appunto da quegli anni fino ad ora ho fatto un lavoro su di me stesso dove ho potuto lasciare dietro di me questi impeti, queste cose, ritrovando, diciamo, non tanto il controllo perché non controlliamo niente in realtà, ma ritrovando una pace interna, un sapere, un essere che per l'appunto non avevo. E ho dovuto fare un enorme lavoro, un lavoro intenso, immenso, per poter arrivare oggi dove sono. E questo è passato per vari altri episodi di scoperte, la possibilità di lavorare con certe persone che avevano una certa sensibilità, leggere certi libri come la scoperta appunto della canalizzazione. La canalizzazione consiste nel sono delle persone, degli esseri umani che hanno quello che chiamiamo un canale, che poi è una connessione energetica che gli permette di connettersi con degli esseri che non sono fisici, che non sono incarnati nella fisicità, o forse anche che sono, ma come c'è una differenza fra quello che è l'essere umano e l'essere completo. E appunto ti permette di comunicare ed è una comunicazione energetica, cioè noi lo esprimiamo in parole, quindi italiano, inglese, tedesco, francese, eccetera, eccetera, perché è così che l'essere umano si esprime, ma la comunicazione con questi esseri è una comunicazione energetica e poi l'essere umano traduce in parole l'energia che riceve. E questi esseri hanno una visione, diciamo, molto più completa, energetica soprattutto, più completa dell'essere umano, poiché non sono nella condizione umana. La condizione umana è una condizione di dimenticare, noi dimentichiamo quello che noi siamo, perché è la nostra esperienza. Quindi la possibilità di comunicare con questi esseri che ho scoperto ancora prima di veramente capire quello che fosse o di sperimentarla e ho cominciato a sentire la presenza degli angeli, direi che è cominciato negli anni 2010. Sì, negli anni 2010. Il primo riscontro, il primo sentimento che ho avuto della presenza degli angeli è nel sentire le mie ali, diciamo, energetiche. Io sento la loro presenza sulla schiena, qua sull'alto della schiena, dove si mettono normalmente le ali, anche se non è necessariamente lì che le si metterebbero, probabilmente sarebbe ancora un po' più. Ma vabbè, e ne sento la presenza per l'appunto. Questa è la prima cosa che ho risentito. Poi, quello che mi è pure successo, e all'inizio non sapevo assolutamente cosa stava succedendo, i momenti, diciamo, di meditazione. Cioè, non diciamo di meditazione, i momenti di meditazione, di lavoro energetico che facevo, e questo lo facevo da solo, non avevo ancora avuto nessuno scambio, nessun. Le mie braccia, ed era a quel momento limitato alle mani e alle braccia, che si mettevano a muovere da sole. Quindi non ero io a muovere le braccia, ma si muovevano. Si muovono perché succede ancora attualmente. E ho poi saputo che questo è, quest questo fenomeno, questa situazione è la manifestazione degli angeli, che gli angeli amano connettersi con l'essere umano in questo modo. E all'inizio non avevo nessuna idea cos'è, cosa succede. Era interessante, era anche qualcosa che cercavo di fare perché era per l'appunto quasi una conferma necessaria che avevo bisogno, ma è veramente successo, ma è proprio vero, sì. E ogni volta che avevo questo fenomeno, come si dice in italiano? Questa esperienza che si verificava. E vabbè, queste cose succedono quando le accettiamo, quando permettiamo queste cose, beh, abbiamo delle esperienze. E poi gradualmente ho avuto contatti con altre persone che lavorano in questo ambito di guarigioni, di supporto, e lì ho trovato nuove informazioni, nuovi impeti per continuare, per andare al di là, per capire, per scoprire me stesso. E vabbè, quando dico capire, beh, bisogna sempre fare attenzione: l'essere umano ha tendenza a chiedere sempre perché, 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 per delle cose dove non c'è bisogno di sapere il perché, e in ogni caso non ci sarebbe veramente un perché. Ma vabbè, questo ne parleremo un'altra volta. ma ho potuto appunto avere questa comprensione e andare al di là, e quindi lì è veramente cominciato un lavoro molto, molto più profondo e molto più esigente anche, perché praticamente tutte le settimane, più volte la settimana, in più del lavoro, poiché all'inizio lavoravo ancora in una società, in un'impresa, però, per l'appunto, questo lavoro mi ha permesso di scoprire me stesso in un modo differente, di andare molto più in profondità dei miei traumi, di quello che tenevo dentro, che non esprimevo. Per esempio, una cosa che, sai, quando si ha un'infanzia terribile, diciamolo, si tende a essere in modo sopravvivenza. Io, la mia infanzia, ho dovuto sopravvivere perché ci sono stati dei momenti dove la mia incolumità fisica, ma anche semplicemente la mia sopravvivenza erano in gioco. Sarebbe potuto andare in modo differente. Quindi si comincia, quando si è in quelle situazioni, e ho vissuto per anni nell'ansia, nella paura totale, completa e permanente, e quindi si sviluppa questo senso di sopravvivenza, e dove si valuta, quando si deve dire qualcosa, quando si deve confrontare una situazione, si valuta come fare a confrontarsi con quella, come evitare di avere il diluvio, la tempesta che si scatena su di sé, su di te, semplicemente per una parola o ho avuto i momenti dove, dicendo la verità, mi sono fatto trucidare perché mi si diceva: no, stai mentendo, di la verità. E dicevo la verità ed ero castigato. Quindi a quel punto capisci che dire la verità non funziona, quindi devi dire quello che l'adulto si aspetta, no? Perché chiaramente le cose non vanno bene qua. Quindi, appunto, questo fatto di dire: per sopravvivere devo dare una versione modificata della realtà, altrimenti qua mi ammazzano. Quindi sì, quando diventi adulto, questo aspetto lo mantieni, lo tieni, l'hai sempre con te. E ho dovuto completamente rivedere questi aspetti per poter esprimere liberamente i fatti e non aver paura di esprimermi, perché avevo paura di esprimermi, avevo paura di essere, di esistere. E queste sono cose che non si lasciano nell'infanzia, si portano con sé come adulti. Ho dovuto riscoprire il mio valore, ho dovuto riscoprire l'amore, essere amati, amare. Ma ho dovuto praticamente, è quello che dico, ricostruire completamente la mia persona. E soprattutto perché c'è un aspetto di essere stato tradito, completamente tradito dai miei genitori, tutti e due, entrambi. E quindi sono arrivato nell'età adulta aspettandomi il tradimento da parte praticamente di tutti. Ma soprattutto, e poi a un certo punto ho scoperto, ma non aspettavo il tradimento degli altri veramente, cioè il tradimento degli altri è piuttosto il riflesso del tradimento che davo a me stesso, cioè perché non, nessuno può veramente tradirmi, solo io posso tradire me stesso. E quindi ho dovuto riscoprire tutte queste cose. Per arrivare ad amare me stesso, poiché in fondo è l'aspetto principale, essenziale, è l'amore che si può avere per se stessi. Non è l'amore che gli altri portano per noi, è l'amore che noi portiamo per noi stessi. E poi questo apre la porta appunto a amare gli altri e essere amati dagli altri. Ma se non ci amiamo noi stessi, questa facoltà di dare e ricevere l'amore diminuisce. A seconda. E sono arrivato appunto attraverso tutto questo lavoro a trovare questo amore per me stesso, a scoprire il fatto che io come essere umano valgo, poiché fra l'educazione, fra la violenza e tutti questi aspetti, è così il valore. Il mio valore, cioè non vedevo nessun valore in me, e d'altronde nei miei primi anni da adulto, cioè l'autodistruzione era un aspetto costante. La mancanza di fiducia in me, questi aspetti un po', effettivamente, ma soprattutto questa mancanza di valore, quando tu non hai valore per te stesso, o per te stessa, ti succedono delle cose che non succedono a quelli che non hanno questa stessa visione di te. Cioè, te vedo certe persone che dicono: ma perché queste cose succedono sempre a me? Ma certo che succedono sempre a te, che a chi altro potrebbe succedere, ma non è perché l'universo si accanisce contro di te, sei tu che le crei queste situazioni. Succedono a te perché quello è esattamente quello che tu as ti aspetti che succede a te. Cosa credi? Che sia veramente il destino o il, non so io, qualcosa di esterno che non c'è, non esiste niente, non c'è, non c'è, nessuno ti sta castigando. Queste cose succedono perché succedono, succedono perché succedono, ma perché hai la predisposizione, attiri queste cose, perché per te quella è la tua realtà, quello è il tuo valore. E non è. E di nuovo, non c'è niente di male, non bisogna mai, non sto mai giudicando, quando dico queste cose non le dico nel senso tu sei colpevole, perché questo è quello che voi avete capito. La prima cosa è, ma allora io sono colpevole, allora è colpa mia. Non sto dicendo che è colpa tua, non ho mai detto che è colpa tua, tu lo stai dicendo. E quindi vedi che sei tu. Non sono io, non sono gli altri, sei tu. Tu hai capito, ma è colpa mia. Ciò che io non ho mai detto e non mi permetterò mai di dire, perché nessuno è colpevole di niente. Ripeto, nessuno è colpevole di niente. Stiamo avendo delle esperienze. È tutto quello che stiamo facendo. Siamo qua per avere delle esperienze. Certe sono più piacevoli, certe altre non lo sono per niente. Ma Ma è così perché scegliamo di essere qua. Quindi quello che ci succede perché stiamo avendo delle esperienze. Ora, di nuovo, ci sono esperienze che percepiamo come migliori, esperienze che percepiamo come peggio. E va bene, e non voglio andare adesso troppo in questi dettagli perché sennò ci perdiamo. Perché questo deve essere trattato a parte e dobbiamo andare nei dettagli idonei. E qua adesso abbiamo, cos'è? Abbiamo ancora 5 minuti, non voglio, finiamo con quello che stiamo parlando, di cui stiamo parlando. Ma quindi, questo valore personale, quando lo si trova, poi la vita migliora. Automaticamente è assolutamente una correlazione. Quando tu ami te stesso e che trovi il tuo valore, la tua vita automaticamente ti porterà delle soddisfazioni, delle situazioni migliori di prima. Non vuol dire che non avrai problemi, che non ci saranno più cose, perché l'esperienza continua, ma trovare il proprio valore vuol dire che quando sei in certe situazioni, al posto di reagire, il tuo capo ti sta bastonando, trattandoti di coglione, di pezzo di eccetera, eccetera, e è assolutamente ingiusto e si sta comportando da coglione. Se tu non hai valore, stai lì e ti lasci insultare. Se tu conosci il tuo valore, gli rompi. No, niente violenza, ma se tu conosci il tuo valore, ti alzi e te ne vai. Perché nessuno ti tratta in quel modo, né il tuo capo, né i tuoi genitori, né nessuno. Questa è la differenza. Perché quando tu conosci il tuo valore, nessuno può toglierlo, nessuno può trattarti in nessun altro modo che correttamente, perché tu lo vali. E qua ci vuole, qui devo andare ancora a spiegarci, ma non vuol dire che uno merita di essere trattato in un certo modo perché non ha valore. Non sto dicendo assolutamente quello, o non sto dicendo che è colpa tua perché non senti il tuo valore. Queste sono cose che non puoi controllare. È il modo in cui tu energeticamente esprimi la tua vibrazione. E sono cose, di nuovo, su cui non hai nessun controllo. Quindi, se tu ti trovi in certe situazioni, non è perché tu vuoi castigarti, non è perché tu lo meriti o che sei colpevole o che sia, perché questo non sto parlando di religione, d'accordo? Qui non siamo nella religione. Non sono qua per puntare i diti, le dita a chi che sia, o per dire delle cavolate del genere. Qui nessuno è colpevole, qui nessuno è reo, qui nessuno è giudicato. Stiamo facendo un lavoro energetico per migliorare la nostra presenza, la nostra situazione, la nostra vita. Bisogna parlare di certe cose. E in un certo modo. Quindi, avere o non avere il proprio valore ha delle conseguenze sul modo in cui la nostra vita è strutturata, in cui la nostra vita si esprime, la nostra realtà si esprime. Per il momento non vado al di là di questo, c'è molto di più, ma per il momento ci fermiamo qua, perché se no qua parliamo per 100 ore di affilato. Dunque, ho potuto ritrovare, perché poi il tuo valore non l'hai mai perso. Il tuo valore è intrinseco. Quello che non funziona è che non lo stai esprimendo, perché non sai che puoi esprimerlo, perché non hai imparato a esprimerlo. È per questo che io faccio questo lavoro, perché ho trovato il mio valore e ho dovuto trovarlo all'interno di me. Nessuno me l'ha dato, nessuno me l'ha fatto il regalo del mio valore. No. E nessuno non ti farà mai quel regalo, perché non c'è bisogno che ti facciano quel regalo, perché tu vali e il tuo valore è la tua esistenza. E e questo fa parte di quello che volevo dire. Ma prima finiamo qua. Quindi ho scoperto il mio valore, ho scoperto l'amore per me stesso e tutto questo ha portato, mi ha permesso di esprimere me stesso in un modo completamente differente e di essere differente e di aver piacere nell'esistere come essere umano, di aver piacere di essere qua nella mia realtà presente, nel mio corpo. Non vuol dire che son passato alla perfezione, i problemi esistono sempre, di nuovo, non scompaiono perché si evolve e si migliorano certe situazioni, però sono arrivato a riscoprire queste cose per me e a esprimerle. È tutto quello che volevo dire. Poi, di nuovo, tutte queste cose andremo più nei dettagli un'altra volta, presto, ma per finire e per fare un po' un cerchio, per chiudere il cerchio su questa cosa, volevo dire questo. Anche se tu non sai ancora veramente, non capisci il tuo valore, non capisci in profondità quello di cui ho parlato, tu vali, il tuo valore come essere umano, ma come essere in generale, il tuo valore viene dal fatto che tu esisti. E questa è la prova suprema, definitiva, del fatto che tu vali. E questo non può togliertelo nessuno, anche se cercano di togliertelo, cercano di togliercelo con certe affermazioni, con certi testi che sono così tanto, e con certi modi di sempre valorizzare l'altro, non valorizzare la persona, eccetera, eccetera. Dove si arrivano dei paradossi di persone che danno più valore all'esterno, più valore agli altri che a loro stessi. La realtà è che tu vali e il tuo valore è intrinseco alla tua esistenza. E cos'è che vali? Non vali i soldi, nessuno vale i soldi. Ma tu vali l'universo. L'universo intero. E niente di meno. E ognuno di noi, ogni essere umano, vale l'universo intero. Poco importa che tu sia la persona più ricca del mondo, che tu sia un mendicante, che tu sia un ragioniere, o che tu sia un dottore, o che tu sia che tu lavori come impiegato comunale o come per raccogliere la spazzatura o che poco importa quello che fai, tu vali l'universo e ognuno di noi vale l'universo e non c'è nessuno che vale più degli altri, nessuno, poco importa quello che fanno, anche un presidente, anche il papa non vale più di noi, vale esattamente la stessa cosa, o qualsiasi persona religiosa, o qualsiasi persona politica, o qualsiasi persona che ha i cantanti o gli attori, così non valgono più di noi. Esattamente la stessa cosa, e non sto parlando più o meno, non c'è né più né meno, c'è semplicemente valiamo tutti la stessa cosa. Cos'è che ci differenzia? L'esperienza. Facciamo delle esperienze differenti. Questa è la differenza dal punto di vista umano, l'esperienza umana. Ma come esseri vogliamo tutti esattamente la stessa cosa. E questa non è l'uguaglianza non esiste, perché se corressimo tutti i 100 metri faremmo tutti lo stesso tempo se fossimo uguali da quel punto di vista. Ma fisicamente non siamo uguali. Nelle opportunità non siamo uguali, ma perché lì la realtà fisica è una realtà di esperienza. E per fare l'esperienza che facciamo dobbiamo essere differenti. E siamo tutti differenti. 8 miliardi di persone sono 8 miliardi di realtà differenti, non ce n'è uno che assomiglia all'altro. Benissimo, quindi questa è mi sentirete ripetere questo costantemente: tu vali l'universo, tu vali, la tua esistenza è la prova definitiva e assoluta del tuo valore come essere umano. Bene, il reame degli angeli, primo episodio finito. Vi ricordo, potete trovarmi su guarirecongliangeli.it. L'email per contattarmi è info@guarirecongliangeli.it. Quindi e se andate sul sito potete trovare più informazioni. Lavoro come guaritore, guida con Reiki, ciotole tibetane, con suono e vibrazioni, facciamo guarigioni di gruppo, lavoro con i cristalli, faccio della meditazione guidata, lavoro sul trauma, guarire l'abuso fisico, mentale, sessuale, psicologico, eccetera, eccetera. Quindi vi ritrovo la prossima volta, grazie di aver ascoltato, di aver passato questo momento con me e a presto, ciao.